Sia onorato Gesù Cristo. L'idea della signoria di Cristo, del suo potere regale su tutte le creature, riprende e radicalizza la tradizione ebraica che attribuisce solo a Dio il vero potere sovrano e non al dato terreno. Lo stesso re di Israele è la rappresentanza umana della regalità di Dio, di Yahweh. Il re o un imperatore umano spariscono, impallidiscono nella definizione di fronte alla regalità biblica che si attribuisce al Signore. Infatti è Dio che dà ordini al mondo, è Dio che amministra la giustizia autentica, è Dio che giudica il suo popolo e lo guida verso la terra promessa. È Lui il sovrano dell'universo e dell'uomo. Dunque l'annuncio del Dio ebraico, che è il Dio cristiano, porta con sé una carica anti-idolatrica che ha precise conseguenze. Ed è su queste conseguenze che impastiamo la nostra riflessione e poi un'applicazione per noi, come collaborare, come essere veramente cittadini di questo regno di grazia, di pace, di giustizia e di amore. La prima conseguenza è questa: il potere politico terreno non è divino, non è assoluto, ma è umano e relativo all'umanità e alla storia dell'umanità, e quindi non può criticarsi, può essere criticato e può cambiare per renderlo sempre più a servizio dell'uomo, non è un assoluto. Seconda conseguenza di questa assoluta legalità di Dio: se solo Dio è Signore, allora nessun uomo può essere Signore di un altro. Vedete, quindi, come già c'è la condanna della schiavitù, dei totalitarismi. La Signoria di Dio, allora, crea tra gli uomini relazioni di libertà, relazioni di uguaglianza. Nessuno, dice questa festa, può disporre dell'altro come di uno schiavo o di una cosa. Pensiamo a certe istituzioni malandrine che sfruttano il femminile, e non vado oltre, in nome del quattrino, dove ingannano, promettono e poi mettono sulla strada. Nessuno può disporre dell'altro come di uno schiavo di una cosa che rende, soprattutto perché, guardate che stupenda questo abbinamento, Vecchio e Nuovo Testamento, regalità di Yahweh il sovrano e la regalità di Cristo che celebriamo oggi. Perché con l'incarnazione di Cristo la Signoria di Dio si incarna nell'umanità, e quindi ogni uomo partecipa della sua regalità. E facessimo una meditazione, non una predica, direi: nessuno di noi può dire che è attentato al di sopra delle sue forze. È anche un dogma della Chiesa Cattolica: nessun uomo verrà mai tentato al di sopra delle sue forze, ed è una possibilità che ci è data. Noi con l'incarnazione di Cristo si diventa uomo, è quello di cui parla la prima lettura, no? Uno simile figlio di uomo, eccetera, no? E ogni uomo partecipa della regalità di Cristo, è padrone di se stesso. È come che non può essere ridotto a una cosa o ridotto a schiavitù. Per questo ogni essere umano ha un valore di infinito e una dignità assoluta. Sono le dignità che ci ha conferito il battesimo: la dignità profetica, la dignità sacerdotale, la dignità regale. Noi siamo depositari di una dignità assoluta. Ancora, ed è il punto terzo che sto dicendo, in Cristo la regalità di Dio si manifesta nella figura del servo sofferente di Yahweh. Ebet Yahweh è il Cristo sofferente, il servo sofferente. E questa figura del servo si oppone alla figura del padrone come figura della legalità umana. E dunque viene messa al bando ogni servizio di potere dell'uomo sull'uomo. È una festa sconvolgente questa, che contesta, che dà legnate forte, questa festa qui. Il potere, ecco cosa ci dice la legalità di Cristo, il Cristo crocifisso, sopra il quale c'è scritto il re, Gesù Nazareno, re dei giudei. Allora il potere è servizio promozionale di ogni uomo e di tutto l'uomo. La regalità e il potere umano devono essere a imitazione del Cristo, che non uccide nessuno, non serve nessuno, ma dona la sua vita perché noi arriviamo alla piena libertà e l'autentica dignità. E allora ecco qui il quarto punto della regalità. Nel Cristo crocifisso la regalità di Dio vince il potere della morte attraverso la morte del Figlio. E l'abbiamo sentito, l'ultima sera diventata sarà la morte. Il Dio Re non impone la salvezza e la beatitudine agli uomini, non la impone con la forza e nemmeno con subdole promesse vane, non vende fumo. Dio sa che il vertice più alto della felicità umana è data dall'essere protagonisti della propria costruzione. Tant'è che i latini, prima ancora del Cristo, dicevano «Faber est unis quisque fortune sue», ciascuno è costruttore di se stesso. Era già nella cultura latina, pensate, dell'impero romano. E il Cristo, che deriva da un'altra cultura, padrino del cuore del Padre, ci insegna proprio questo, che il vertice più alto della felicità è dato dall'essere protagonisti della propria costruzione. E quindi io a volte contesto anche, lo dico tra virgolette o tra parentesi, come fraintendete, contesto anche, contesto dentro di me queste leggi dello Stato che vietano uno come fare il dottore di fare il dottore perché mettono dentro tutte le gabole perché non possa entrare in università. Per me è una violenza, è una prepotenza che non ha diritto di esistere perché c'è la vocazione e se io voglio costruirmi e diventare così, perché tu me lo devi proibire? La regalità di Cristo contesta anche queste cose qui che non van bene, sono umilianti e castranti. L'aspirazione alla costituzione di sé, costruzione di sé attraverso anche una vocazione di servizio, sia pure in questo campo medico come in tanti altri. Si esprime così, guardate, la regalità di Dio nel volere che l'altro divenga protagonista della propria vita e della propria felicità. Non gli può essere né imposta come modalità né vietata per legge. La signoria del Dio uomo è segnata da un rispetto divino, quindi assoluto, per la libertà umana, un rispetto divino. Cristo stesso è un re che si affida a Dio. Pensate alla fine della sua vita, quando sudava sangue nell'orto degli ulivi, ha pregato il Padre, perché è un vero uomo, ma poi ha aggiunto: non come voglio io, ma come vuoi tu sia fatto. Non solo, dall'alto della croce, prima di emanare lo Spirito, dice: Padre, nelle tue mani affido il mio Spirito. Cristo è re che si affida a Dio, non a se stesso, e lo fa per un bene che sia di tutti e per tutti e per tutto l'uomo. La festa di Cristo Re ci chiama allora a capire che anche noi, con la sua incarnazione, partecipiamo della sua regalità, che è divina, qui non è relativa alla buona o cattiva volontà, c'è. Poi dipende di noi, da noi prenderne atto, prendere consapevolezza e conseguentemente agire. Cristo ci chiama allora a collaborare all'instaurazione del suo regno. I cristiani non sono trionfalistici. Vedete come celebriamo la festa di Cristo con la croce? Però i cristiani celebrano il trionfo di Cristo sul peccato e sulla morte. Per questo, dice la visione di Daniele, gli furono dati potere, gloria e regno. E anche qui non è un relativo, ma un potere eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto, quindi assoluto. Non solo. Paolo dice che è necessario tutto questo finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. E l'ultimo nemico, e qui è nel tempo, sarà la fine del tempo, sarà la morte, che lui ha già vinto nel suo mistero pasquale. Va bene, ci siamo dentro, ha fatto questo, gli è stato dato tutto, e noi, ed ecco il Vangelo, noi come collaborare con Cristo nell'estendere il suo regno di servizio sull'umano, perché siamo chiamati in tutta la vita a fare questo, finché verrà lui e dice venite, ma è la fine della vita, finché dirà venite. E allora eccolo qua, avevo fame, ho fame d'amore. Guardate che io non voglio essere banale, ma molte volte anche nell'amore coniugale, dopo non si sa bene perché, sarà la stanchezza, sarà il tempo, saranno gli anni, ma c'è un'aridità dell'amore coniugale che fa soffrire i cuori. È difficile che a una certa età l'uomo dica alla moglie io ti amo come allora o viceversa. No, sono casi rari. Eppure dentro ci vive il Cristo che ha bisogno d'amore, avevo fame d'amore, del tuo amore. Così come si ha la fame dell'amore che dei figli e dei figli che hanno fame dell'amore del padre. Poi ci sono le altre fame, ma lasciamo stare che stiamo banalizzando troppo. C'è anche la sete di verità. Il mondo ha bisogno di verità, l'uomo ha bisogno di verità. E bisogna avere il coraggio di testimoniarla questa verità nella legalità che abbiamo ricevuto nel battesimo, anche nella quotidianità, anche con i colleghi di lavoro, anche con le contestazioni che si hanno dentro la stessa famiglia. Testimoni della verità, avevo sete di verità e tu non me l'hai data. Ero nudo. Quante volte noi ci spogliamo dei valori veri che fondano la nostra dignità? Quante volte noi li togliamo agli altri, questi abiti preziosi di cui si parlava domenica scorsa, l'abito che ci rende capaci di partecipare alle nozze dell'agnello. L'uomo e la società tendono a spogliare gli uomini della loro speranza cristiana, della loro certezza della fede, e tendono a offuscare il domani, ignorando oppure contraddicendo anche la vita eterna. L'uomo ridotto a un momento del divenire di un certo tipo di società. Ero carcerato. Guardate che non c'è bisogno di andare ai milioni o quello che vi pare. Perché molte volte il Cristo è incarcerato dentro di me, dalle mie abitudini negative, dai miei peccati inveterati, dalle mie presunzioni di essere noi che determiniamo ciò che è bene e ciò che non è bene, o ciò che è vita e ciò che è morte. Vedi il peccato d'origine cosa ha fatto. Ero carcerato. Bisogna entrare dentro, il coraggio della conversione. Domenica prossima comincerà l'Avvento, sarà un richiamo molto forte alla conversione del Cristo per accoglierlo lui veniente, come anche Re, che vuole esercitare la sua legalità su di me. Potremmo andare avanti anche qui ancora con le provocazioni evangeliche. Ero malato, e non pensiamo solo alla malattia fisica. Ci sono gli ospedali, i medici, gli infermieri, tutte le istituzioni sociali, ma certe malattie che sono dentro le famiglie, come tarlo che rovina la famiglia stessa. Come oggi dice, qualcuno mi ha detto, ma guardi Don Pietro, che qualcuno che conta un po', che forse i giovani di oggi hanno bisogno di questo, cioè la convivenza previa di matrimonio. Io dico, insomma, che questa è una malattia della volontà, è una malattia del cuore, è una malattia della fede, è una malattia del coraggio, dell'amore. Il Romanato l'avete visitato. Bisogna essere dei testimoni. Non si deve condannare nessuno, ma non ci si deve nemmeno arrendere o rassegnare. Perché se viviamo senza arroganza, senza presunzione, ma un servizio alla verità, alla fame di giustizia, di amore e di altre cose, saranno per noi queste parole del Vangelo di Matteo. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra, cioè a quelli che l'hanno servito: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Pensate voluti dall'eternità per arrivare là. Viviamo questa legalità del Cristo dentro di noi, viviamo le componenti con la misericordia, il perdono, la testimonianza di fede, di certezza di fede, la verità, di amore, di pazienza e benevolenza. Ci sentiremo dire: non hai fallito la tua vita terrena, perché io ti dico vieni, vieni benedetto dal Padre mio, vieni a vivere la mia stessa gloria. Sia lodato Gesù Cristo.